Radio Antenna Ave Maria presenta Da Bar, parola efficace, a cura di Carlos. Buon ascolto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, mi chiamo Carlos Macias, sono nato nel Messico e da 3 anni abito qui in Ragusa perché mia moglie è ragusana. E questo nuovo programma che oggi inizia si chiama, gli abbiamo titolato Davar, che significa questa parola in ebraico e che significa parola efficace. Gli abbiamo messo questo nome perché il contenuto principale di questo nuovo programma sarà la parola di Dio. E chiediamo allo Spirito Santo veramente che possa essere efficace in noi principalmente e anche in tutti coloro che sintonizzano oggi o quando ascoltano questo programma la parola. Per questo gli chiediamo noi allo Spirito Santo di che renda efficace questa parola viva, la sua parola, e che possa trafiggere il cuore di ognuno, di tutti coloro che ascoltano questo messaggio meraviglioso, questo messaggio di salvezza, questo messaggio di vita eterna. Questo vi auguriamo, che sia veramente una parola di vita per te, caro fratello, cara sorella, che sia una parola efficace nel tuo cuore e nella tua vita. Oggi ci ascolteremo un brano del Vangelo secondo Luca al capitolo 5, versetto del 1 al 11. Ma per ascoltare questa parola dobbiamo avere un cuore docile, un cuore di disponibilità interiore per accogliere la parola che ci invita a cambiare, che ci invita a mettere ordine nella nostra vita, che ci invita a lasciarci lavorare per il divino vasaio. E così come l'argilla si lascia plasmare, ci lascia lavorare per il vasaio, così noi, cari ascoltatori, dobbiamo lasciarci lavorare per la sempre nuova, per la sempre viva parola di Dio. E prepariamoci ad ascoltare questa parola del Vangelo secondo Luca. Un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genesaret e la folla gli faceva resa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide 2 barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci, e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e 2 le barche al punto che quasi affondavano. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me che sono un peccatore». Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, D'ora in poi sarai pescatori di uomini. Tirate le barche a terra. Lasciarono tutto e lo seguirono. Cari fratelli, questa è parola di Dio. E adesso cominciamo la nostra riflessione parlando di alcuni spunti di questo brano che abbiamo appena ascoltato. Il primo punto è il primo versetto. Un giorno, mentre levato in piedi, stava presso il lago di Genesaret. San Luca in questo modo ci presenta il posto dove Gesù si trovava, il lago di Genesaret. E ricordiamo che il lago di Genesaret era il centro commerciale e lavorativo di tutta la regione. È precisamente in questo ambito dove troviamo Gesù. E lì Gesù, nel lago di Genesaret, porta la buona novella del regno di Dio. Questa immagine ci presenta che Gesù cerca la gente proprio nel posto di lavoro, nell'ambito dove la gente lavora. E a volte tanti fratelli e sorelle pensano che Gesù solo chiama a coloro che lavorano. Molti dicono: io non ho tempo per andare alla parrocchia, ai gruppi di preghiera, a una comunità, perché sono molto impegnato negli affari, nel mio lavoro, nella mia famiglia. Questa gente pensa che solo i bambini, le donne, i pensionati e i sacerdoti hanno tempo per andare in chiesa. Ma in questo brano noi ascoltiamo e vediamo che Gesù va al proprio ambito di lavoro a cercare alla gente. Sì, e cerca questa gente. E la folla gli faceva resa intorno per ascoltare la parola di Dio. Ci dice il versetto numero 2. La gente gli faceva resa intorno per ascoltare la parola di Dio. Cioè, la gente ha sete di ascoltare la parola viva ed efficace di Dio. Questa è la motivazione più importante per questa folla, per questa moltitudine che si riunisce intorno a Gesù per fare la cosa più grande, la cosa più bella, ascoltare la parola viva di Dio. Cari fratelli, quanta gente va a un stadio di calcio per vedere una partita? Quanta gente va a un teatro per vedere un cantante famoso? E passa ore ascoltando la sua musica, le sue parole. Quanta gente va a vedere a un uomo che racconta barzellette, è capace di passare ore. E quanti gente passa ore davanti ad ascoltare il televisore, che ci rende a volte inutile, che ci presenta programmi senza morale. Quanta gente. Ma il brano ci presenta che questa gente era intorno per ascoltare la parola di Dio. Questo è l'esempio che ci presenta questa gente. Cioè, questa gente ha tempo per lasciare le attività di lavoro a un lato, per fare una cosa molto più importante, una cosa molto più grandiosa, più meravigliosa: ascoltare la parola di Dio. È capace di lasciare, sì, un poco la casa, la pulizia della casa. È capace di lasciare anche un lato la spesa per ascoltare, per fare lo più importante, ascoltare la parola di Dio. Una parola che è capace di dare, di generare una nuova vita in tutti coloro che ascoltano questa parola, di colui che è, che era e che sarà, di colui che è lo stesso ieri, oggi e sempre, di colui che è l'alfa e l'omega, di colui che è il principio e la fine. Questa gente si riunisce per ascoltare la parola di Dio. E lì proprio ci racconta ancora San Luca: vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. La barca è il pulpito il posto da dove Gesù insegna a questa moltitudine, a questa gente, a questa folla. Ma curiosamente si segnala che la barca era proprietà di qualcuno. Il proprietario di questa barca era Pietro. C'erano altre barche, ma Gesù salì sulla barca, su una barca, e questa barca era la barca di Simone Pietro. Ricordiamoci che la barca di Pietro è simbolo della Chiesa, e in questo momento la nostra Chiesa, questa barca, è comandata dal successore di Pietro, Giovanni Paolo II. E questa barca ha la missione di portare a tutti gli uomini nel tempo e nello spazio la salvezza offerta da Cristo Gesù. E questa barca ha la missione di portare agli uomini verso la sponda dell'eternità, verso la vita eterna. Gesù salì sulla barca di Pietro. Ma di fronte a questo, nell'attualità ci sono più di 6.000 barche, e ogni barca con il proprio capitano. Tante barche e ognuna con il suo proprio capitano. Ma la parola, ripeto, sottolinea che la barca era la barca di Simone Pietro. Dobbiamo stare attenti per non salire su nessun'altra barca, solo nella barca di Pietro, che adesso è portata avanti la sua santità, Giovanni Paolo II. Anche noi, cari fratelli, possiamo avere la nostra propria barca, cioè la nostra barca può essere molto bella, con belli attrezzi, con belli strumenti, con i migliori mezzi, forse per l'evangelizzazione, cioè attrezzata molto bene, ma manca, può mancare anche una cosa, la cosa più importante, cioè Gesù. Il Vangelo ci insegna che non basta soltanto pescare, perché si deve pescare nella barca di Pietro, ma in questa barca deve essere Cristo Gesù. Per questo il peccato di molti fratelli è volere lavorare nella propria barca con belli attrezzi, ma hanno trasformato il gruppo forse in un club, in un'associazione, in tante altre cose, ma manca il più importante, Cristo Gesù. La domanda qui potrebbe essere: nella mia barca piccola c'è Gesù? Cerco a Gesù? Non solo mi riunisco per fare sport. C'è Gesù nella mia barca? Ricordiamo che nella barca di Pietro c'è un capo che comanda. C'è una mano amorevole che controlla. In questa barca c'è un rappresentante di Cristo, il vicario di Cristo, Giovanni Paolo II, dove ci sono il governo, i vescovi, il nostro carissimo vescovo Monsignore Paolo Urso. In questa barca ci sono anche i sacerdoti, i presbiteri, che sono i responsabili di prendersi cura delle pecore del buon pastore che ha dato la vita per esse. Ecco. Ma forse di fronte a questo possiamo farci anche un'altra domanda: sono io dentro di questa barca? Cioè, non per essere nato in un ospedale vuol dire che sono medico o infermiero. Non per essere nato in la campagna vuol dire che sono già contadino. Non per essere nato nella Chiesa Cattolica vuol dire che mi comporto come un autentico, un vero cristiano. Precisamente, anche in questi brani parleremo di 7 punti di come vivere e comportarci come autentici e veri cristiani. Primo atteggiamento del quale parliamo. Ecco, vide due barche ormeggiate alla sponda, i pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Primo punto è scostarsi un poco da terra. L'autentico cristiano è colui che sali sulla barca di Pietro e lascia terra. È colui che si distacca dalle cose terrene, dalle cose scadenti, dalle cose che finiscono, dalle cose banali. E la si sposta di terra perché il suo cuore, la sua mente, tutto il suo essere è attirato dall'altra sponda, della sponda dell'eternità. Si sposta da terra. Cari fratelli, un autentico cristiano non può essere con un piede a terra e con un piede sulla barca di Pietro. O se sta bene dentro con i due piedi nella barca, o è meglio stare con i due piedi a terra. Ecco, ricordiamo che non si può servire a due padroni, perché se ama a uno e all'altro si disprezza. Non si possono salire sui due cavalli allo stesso tempo, allo stesso momento. O decidiamoci in che lato, a terra o con due piedi nella barca. Non possiamo avere un piede a terra e un altro nella barca. Cioè, a quelli che sono tiepidi, a questi tipi di persona, il Signore vi vomita. La tiepidezza è proprio terribile. Quanti cristiani, quanti fratelli nella fede sono proprio tiepidi. La tiepidezza, come dicevano i padri della Chiesa, la tiepidezza è l'ombra della morte. E anche dicevano, la tiepidezza è il demone di mezzogiorno, per utilizzare la parola del salmista. Distaccarsi dalle cose di terra. Secondo punto, ce lo presenta il versetto 4. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le reti per la pesca. Secondo, prendere il largo. Non basta scostarsi un poco da terra, si bisogna prendere il largo, cioè andare nello profondo con fiducia in Cristo Gesù. Dobbiamo ascoltare, obbedire e credere nella parola che ci ordena prendere il largo, Duc in alto. Dobbiamo avere coraggio per guardare avanti, basta di guardare indietro, essere ancorati proprio nel passato. Dobbiamo andare e prendere il largo con fiducia in Cristo Gesù, avanti. Ecco, pensare nel domani preparato da Dio per noi, perché lo sguardo, come va a dire Papa Giovanni Paolo II, va in avanti, la missione va in avanti. E oggi a te la parola ti dice, a te caro ascoltatore, prende il largo, cioè crede nella parola di Dio, buttati, vedi allo profondo e ha fiducia in colui che è, che era e che sarà. Ma si prende largo per calare, per buttare le reti per la pesca. Questo è il terzo punto, il terzo atteggiamento. Calate le reti per la pesca, ci racconta San Luca. Ricordiamo che Pietro era un pescatore molto abile, con molte ore di esperienza, con molte ore vissute proprio lì, dentro del mare di Genesaret, del mare della Galilea. Cioè, in poche parole, era un sperimentato conoscitore del mare. E quello giorno, versetti prima di quello che già abbiamo sentito, ascoltato, loro avevano lavorato tutta quella notte, ma quella notte non avevano preso nulla, niente, neanche un gamberi, neanche un pesce piccolino. Nulla aveva preso Pietro con i suoi compagni. Ma affidandosi della parola del maestro, Pietro gli disse: ma sulla tua parola getterò le reti. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Gesù invita Pietro e gli altri a gettare le reti, anche come ci invita ognuno di noi. Noi non possiamo stare sempre pensato nel passato. Chissà abbiamo lavorato tanto tempo, tante ore nella vigna del Signore e abbiamo avuto poco successo, poco risultato o forse anche nulla di risultato. Dobbiamo avere fiducia nella parola di Gesù che ci invita, prendi il largo, che ci ordina di prendere il largo in tutti gli ambiti. Sì, e noi dobbiamo dire, sulla tua parola getterò le reti. Non importa quante notti di fatica, senza successo, dobbiamo ripetere e dire, sulla tua parola getterò le reti. E getterò le reti dovunque io vada. Getterò le reti sia momento opportuno e non opportuno. Sulla tua parola getterò le reti nel buio della notte. Sulla tua parola, Signore, getterò le reti all'alba o al tramonto. Sulla tua parola getterò le reti nel tempo della difficoltà, nel tempo dei problemi. Getterò le reti a tempo e fuori di tempo. Getterò le reti anche nel mio matrimonio che adesso brega nel mare della difficoltà, nel mare dei problemi. Getterò le reti sulla tua parola, Signore. Cari fratelli, gettare le reti significa avere fiducia in Dio. Significa avere fiducia in Cristo. E dobbiamo avere il coraggio di ricominciare e di accettare l'invito di Gesù. Perché Gesù riempie le reti di coloro che si affidano nella sua parola. Coloro che non buttano la rete e che non si affidano alla parola di Gesù non prendono niente. Ecco, getta le reti con fiducia. Ci sono tanti fratelli che dicono: no, io non butto le reti, già ho lavorato tanto nella vigna del Signore, no, io già sono vecchio, sono malato. Guarda a Papa Giovanni Paolo II con 83 anni e vedi che esempio, che testimonianza ci trasmette, che ancora segue percorrendo il mondo e annunziando con la sua malattia anche la parola di Cristo Gesù. Sua Santità Giovanni Paolo II è un uomo che a 83 anni continua buttando le reti con fiducia. Ecco, quarto atteggiamento che si presenta la parola del Vangelo secondo Luca. E avendo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero senno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. E sì, e si vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Ecco, allora fecero senno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Questo significa lavorare in equipe, lavorare in comunione. Pietro e i suoi compagni hanno gettato le reti e presero una quantità enorme di pesci. Ma l'atteggiamento di questi discepoli non è la di lavorare da soli, cioè fare le cose da soli, pensare soltanto in un gruppo, in una comunità chiuso. Subito chiamano a altri compagni. Cari fratelli, nella barca di Pietro non ci deve essere la gelosia, la soberbia, la invidia. Questo male terribile che i padri della Chiesa dicono che la invidia è il male peggiore della vita spirituale. Ecco, nella barca di Pietro non deve vivere la rivalità, si deve condividere la pesca, lavorare in comunione in tutti gli ambiti. Il nostro vescovo ci invita proprio alla comunione, lavorare in comune, per il bene comune nella Chiesa. per Cristo. Ecco, e qua si bisogna di compagni, ma non di avere competizione di chi possa lavorare meglio nella vigna del Signore. A volte nelle parrocchie si sono competizione più che lavorare insieme. Ecco, dobbiamo pregare affinché nelle parrocchie siano veramente uniti con un solo obiettivo: lavorare insieme, pescare uomini nel mare del mondo per Cristo Gesù. Questo è il quarto atteggiamento: lavorare in equipe. E continuiamo con il nostro brano della parola, nel quale stiamo vedendo sette punti, sette atteggiamenti per essere autentici e veri cristiani. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me che sono un peccatore. Versetti precedenti, nella prima risposta che ha dato Pietro, aveva detto così: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte. Cioè, il primo titolo che Pietro dà a Gesù è il titolo di Maestro. Adesso lo ha chiamato con il titolo di Signore. Signore, allontanati da me, Signore. Cioè, l'autentico cristiano è quello che riconosce a Gesù come il Signore di tutte le aree della sua vita. Non solo sa che Lui è il Signore, ma è il Signore della propria vita, del lavoro, il Signore della famiglia, il Signore dei soldi, il Signore di ogni cosa, il Signore del passato, presente e futuro. Cioè, l'autentico cristiano deve riconoscere a Gesù come il Signore. Sesto atteggiamento. Dopo di questo, Pietro dice: allontanati da me che sono un peccatore. E questa parola è chiave. Precisamente questo è l'atteggiamento per lavorare nella barca di Pietro: riconoscersi peccatori, bisognosi di redenzione. La barca è proprio, la barca di Pietro è formata da tutti i tipi di persone, santi e peccatori. Ma il vero cristiano è colui che si riconosce un peccatore, che ha bisogno della salvezza di Cristo Gesù. Dio utilizza peccatori per salvare ai peccatori. Forse noi abbiamo bisogno di riconoscersi peccatori. A volte abbiamo anche una concezione sbagliata. Tanti fratelli non vanno in chiesa perché giudicano al sacerdote, giudicano al responsabile del gruppo perché le ha fatto qualcosa. Precisamente, la chiesa, ci sono tanti peccatori, ma noi non ci possiamo allontanare dalla chiesa per questo. Noi ci dobbiamo riconoscere peccatori, e al riconoscersi peccatori ci apriamo al dono più bello, al dono della salvezza in Cristo Gesù. Punto numero 7, quasi la parte finale. Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che era soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Che bello atteggiamento con quello conclude questo brano della parola. Lasciano tutto. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Lasciano la sua storia passata, la sua vita di pescatori. Lasciano da quel momento tutto quello che hanno per seguire la via, la verità e la vita. Cari fratelli, gli apostoli di tutti i tempi devono essere pescatori di uomini. Questa è la missione di un autentico cristiano: pescare uomini nel mare del mondo. E questi discepoli ci insegnano che si deve lasciare tutto, lasciare la vita vecchia, lasciare il passato per andare in avanti e seguire al Cristo vivente, al Dio vivo. Ecco, forse siamo anche attaccati a tante cose che si impedisce di seguire a Gesù con un cuore aperto, con un cuore docile. Questo brano, cari fratelli, ci insegna come essere autentici cristiani. E ripeto, riassumendo tutti questi 7 punti che abbiamo già sottolineato per essere autentici cristiani. Primo, distacco delle cose della terra. Questo vuol dire scostarsi un poco da terra. Secondo, prendere il largo, cioè guardare in avanti. Terzo, calate le reti, ma sulla parola di Dio. Quarto, lavorare in equipe, se bisogna vivere in comunione con la Chiesa e con i nostri fratelli. Quinto, riconoscere a Gesù come il unico Signore, esclusivo ed escludente. Sesto, riconoscersi peccatori, condizione sine qua non. Sette, lasciarono tutto e lo seguirono. Ricordiamoci che è più importante a dove si va, verso la sponda dell'eternità, che di dove si viene. Cari fratelli, che questa parola possa rimanere nel tuo cuore e che questa parola, utilizzando le parole di Gregorio Magno, trafiga il mio cuore, ma anche trafiga il tuo cuore, perché questa parola ha vita, è capace di produrre vita. E questa parola è capace di cambiare la vita di una persona, così come ha cambiato la vita di Pietro e di coloro che stavano con lui questo giorno della pesca miracolosa. Che lo Spirito Santo ti possa guidare fino alla verità e che questa verità, la verità del Vangelo, ti faccia libero, ti faccia docile all'ascolto, ti faccia un discepolo del Regno di Dio. Cari fratelli, che il Signore vi benedica. Amen.
Avete ascoltato Da Bar, parola efficace, a cura di Carlos.